Metro Sounds. 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 Metro Sounds.
Benvenuti amici qui a bordo di Metro Sound. Questa sera si comincia con delle sonorità, come sentite, che arrivano dal Pacifico, un po' elettroniche, ma ci riportano indietro a un po' di anni fa, diciamo una quarantina, perché creiamo un po' di atmosfera, perché abbiamo a bordo con noi un ospite speciale che non ha bisogno di presentazioni, ma che, di cui oggi parleremo e che ci parlerà di se stesso, ci parlerà di tante cose. Giorgio Valletta, benvenuto Giorgio Valletta, ciao.
Ciao la, grazie per avermi invitato, è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con te.
È un piacere per me sempre, davvero. Ti ringrazio per l'enorme disponibilità che hai sempre nei miei confronti e non solo, perché so che insomma sei una persona speciale, quindi per tante
persone.
Se lo
dici tu.
Non lo dico solo io, insomma.
Vabbè.
Allora, eccoci qua. Siamo pronti a viaggiare? Sei pronto a viaggiare a bordo di questo Metro Sound, di questa metropolitana sonora?
Assolutamente.
Ecco, facciamo dei doverosi saluti anche a Costantino Meloni, la colonna portante di questa radio, di Radio R18, da cui stiamo trasmettendo questa, le metafrequenze di Radio R18. E, insomma, noi siamo pronti per partire.
Ok,
ci ascoltiamo un po' di questo sottofondo.
808 State.
Hey. Quanto l'abbiamo ballata questa, Giorgio?
Quanti ricordi? Hai detto bene, sono quasi 40 anni, perché questo è un pezzo che usciva originariamente nell'89.
Esatto,
giovedì.
Esatto.
Mamma mia.
Perfetto.
Come
mamma
passa
mia.
Il tempo.
Che memoria che hai.
Vabbè, avevo 22 anni.
Accidenti.
Fate voi i conti.
Io nell'89, qualche anno in meno, ma più o meno dai, siamo coetanei.
Fantastico. E poi tra l'altro mi piace molto questa tua scelta di iniziare a suon di Acid House. Di questo
sì.
Suono che in realtà sembrava molto una cosa all'epoca, secondo alcuni modaiola, ma che non è mai invecchiata, suona ancora freschissima.
Non è per niente modaiola, ci sono questi suoni anche ambientali, no? Questi suoni di natura tropicale, con animali, uccelli.
Anche se loro erano di Manchester, la città più industriale a cui
infatti,
si possa pensare.
Un bellissimo connubio. D'altronde oggi parleremo di metropoli, metropolitane, quindi ci sta tutto questo.
Yes.
Bene, bene. Allora, Giorgio Valletta, per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando di un DJ, giornalista musicale, voce radiofonica, cofondatore di Esplosiva e del festival Club to Club. Giorgio Valletta è uno dei testimoni più autorevoli di come musica, città e immaginari si siano intrecciati negli ultimi decenni.
Mamma mia, per fortuna che avevi detto che non avevo bisogno di presentazioni. Adesso cosa posso dire dopo questo?
Niente, basta, è finito, ciao. Finita. No, sto scherzando. Allora, caro Giorgio, tu hai iniziato come giornalista musicale, hai iniziato scrivendo di musica o hai iniziato con la radio?
No, ho iniziato con la radio nell'84, a proposito di anni remoti, poi ho qualche anno dopo mosso i primi passi come DJ in qualche locale, in qualche club di Torino, e poi ho iniziato a scrivere di musica nel 92, quando apriva un mensile che esce ancora tutt'oggi. Abbiamo anche fatto la maglietta, perché c'era gente che si chiedeva: ma esce ancora Rumore? Ebbene sì, esce ancora.
In formato cartaceo, eh?
Sì, sì, in formato cartaceo. Poi abbiamo le pagine social, ma il giornale è un giornale.
Ecco, bene.
È mensile.
Fantastico.
Lo trovate nelle edicole, se trovate ancora edicole aperte, o potete leggerlo in PDF, si può comprare anche la copia digitale, se
grande,
vi interessa.
Grande, grande Giorgio. E appunto, da dove nasce il primo ascolto? Cioè, qual è stato il tuo primo ascolto?
Urca, che domanda.
Non proprio il primo disco, ma i primi tuoi approcci musicali.
Sì, ma potremmo iniziare dai 45 giri che ascoltavo con la mamma quando avevo 3-4 anni e che mi ha fatto subito appassionare la musica, anche se si trattava di Lucio Battisti e Mina, passando per la mia mania che poi ho rinnegato e che poi ho riscoperto per la disco music. Io appunto alla fine degli anni 70 ero innamorato di Donna Summer, delle produzioni di Giorgio Moroder,
certo, che
mi
poi,
sembra
poi
che
lo
stia,
sentiremo,
esatto,
perché
per comparire
tema
in scaletta. E poi, che ne so, i Talking Heads e Remain in Light all'inizio degli anni 80, che sono stati un'altra svolta per me e tantissima altra musica. A proposito del periodo degli Aether Estate, diciamo che la rivoluzione della fine degli anni 80, quindi della house music, della techno, di quello che arrivava da Detroit, ma passava anche dall'Europa, da Londra specialmente, mi ha aperto ulteriormente una percezione della musica forse più ampia rispetto a quello che era all'inizio, quando ero adolescente ascoltavo soprattutto band indipendenti, ero un fan degli Smiths e dei Ram, ma insomma questa era musica davvero in
quel periodo. Mi ricordo di te che giravi per Torino, io ero molto una ragazzina, giravi per Torino con vestito da quasi, insomma, avevi le tue bretelle, sempre con i tuoi pantaloni attillati.
Non ho mai portato le bretelle.
Non è vero, non ci posso credere.
Avevo le frettelli, ma non le bretelle.
Le frettelle, no, vabbè, no, cavolo, allora non so perché, ho mischiato questo.
Però, insomma, però, sì, diciamo
con
che...
Con le tue buste piene di
dischi,
vinili, questo
vabbè,
me lo ricordo.
Quello per forza. Diciamo che andare a Londra mi ha cambiato la vita da mille punti di vista, e poi anche la musica che arrivava dall'Inghilterra, ma questo te l'ho già detto, già da prima ero,
certo,
voglio dire, dai Depeche Mode ai Soft Cell agli Smith a qualunque altra band ti venga in mente degli anni 80, io c'ero e compravo perfino tutti i singoli e le versioni con le B-side, i remix, è proprio malattia.
Certo.
E poi, insomma, appunto, come dicevamo, la nuova musica in quattro quarti che si profilava alla fine degli anni 80 e che ha lasciato un'impronta gigantesca, credo, non soltanto in me, e da lì sono venute tante cose di cui parleremo anche dopo, credo, no?
Certo, senz'altro. Allora, tu hai incontrato diversi artisti quando ancora erano sconosciuti, come racconti nel tuo podcast Forgotten Tapes. Allora, tu sei autore di questo podcast che si chiama Forgotten Tapes, che raccoglie tutte le tue interviste andate in onda nel tempo, no? Quindi sin dagli anni 80.
Sì, sono una decina di episodi per il momento, poi non è escluso che ne arriveranno altri. Tutte le interviste sarebbe tanta roba, perché tra Rumore e le radio per cui ho lavorato, credo di aver fatto nella mia vita qualcosa tipo 500 interviste, forse anche di più.
Certo.
Però quelle 10, diciamo che sono la crema, sono una scelta ragionata di incontri con artisti che spesso e volentieri appunto muovevano i primi passi tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. Sono suonate quasi tutte grazie al rumore, al fatto che appunto scrivevo per un giornale, sì, musicale, e mi muovevo un po' da freelance, quindi andavo a cercare artisti che magari non era facile raggiungere tramite gli uffici stampa italiani, e andavo direttamente a chiamare o a visitare le etichette discografiche o i management a Londra, quando, certo, ci andavo di persona. Uno dei casi più clamorosi è un'intervista che appare sul numero uno di Rumore, che usciva nel marzo del 92. È una breve intervista di una artista che stava per pubblicare il suo album di debutto, ed era PJ Harvey, che io avevo visto dal vivo in un pub a Londra pochi mesi prima. All'epoca non c'era internet, non c'erano le mail. Alla fine del concerto sono andato a stringere la mano, a complimentarmi per il concerto, a dire: guarda, io sono un giornalista, scrivo per una rivista italiana che sta per aprire, mi piacerebbe farti un'intervista. Ah, tieni il mio numero di telefono. E ho fatto l'intervista dal telefono fisso al
che bello!
Suo. Non c'erano neanche i cellulari, erano la preistoria.
Quindi ci si dava l'appuntamento e per forza di cose ci si presentava all'appuntamento, che fosse telefonico o fisico.
Esatto.
In quel
Così
momento
come
preciso.
Una delle due interviste che ho fatto con Aphex Twin è stata in un pub vicino alla sede di Maida Vale della BBC.
Fantastico.
Incredibile a ripensarci.
Fantastico. Stiamo parlando di artisti che venivano comunque da scene underground, indipendenti, e che poi sono diventati dei grandissimi artisti, no? Come tutti sappiamo. Ecco, ma tu, che cos'è che ti muoveva a intervistare quell'artista? Tu vedevi già che sarebbe diventato un grande artista, oppure ti interessava quello che faceva per quello che faceva? Al di là di che poi, insomma...
La seconda che hai detto, in realtà esatto, non ho intervistato solo grandi artisti, ci sono, certo, ho tantissime cassette a casa di gente, certo, che se tu vedessi i nomi degli artisti che ho intervistato mi diresti ma chi è questo qua?
Esatto.
È ovvio, per Forgotten Tapes ho selezionato interviste che fossero particolarmente significative. Cosa mi muoveva? Mi è sempre piaciuta la musica, ho sempre tifato per chi era ignorato dai grossi media, e quindi mi sembrava giusto, anche nel mio modo di fare radio, sin dall'inizio ho sempre fatto così, anche cercandomi dei guai, no? Mettendomi a volte in posizioni scomode. I miei programmi radiofonici sono sempre stati all'insegna delle novità, degli artisti emergenti, anche in radio in cui non veniva capita, certo, del tutto questa cosa. E la mia missione, se vuoi, adesso, sì, la romanziamo un po', è proprio far conoscere musica a chi non l'ha ascoltata e promuovere artisti che secondo me sono meritevoli di essere promossi, punto.
Che, guarda, è quello che a me è sempre interessato in un DJ. Ci sono diversi modi di fare il DJ, no? C'è il DJ che ti fa ballare e quindi ti mette cose anche magari ascoltate già tante volte, però è capace di creare quella situazione o di far, insomma, riproporre sempre la stessa... i stessi classici, no? Di fare revival. Invece poi ci sono anche dei DJ che hanno invece l'attitudine, usiamo questa parola, questa propensione per fare da apripista, no?
Certo.
Aprire proprio la visione, aprire il futuro, se vogliamo, aprire uno squarcio nel...
Ed è quello, no, che abbiamo cercato di fare con Explosiva quando è nata il,
esatto,
progetto da club con Sergio Ricciardone, che è stata una persona fondamentale per Torino in generale, ma lo è stato anche, insomma, per me in quegli anni, dalla seconda metà degli anni 90 in poi. Grazie a Explosiva poi sono successe altre cose di cui magari
parleremo fra poco, perché ti voglio far sentire
una cosa.
Abbiamo
parlato troppo, vai.
No, ti faccio sentire una cosa, la faccio sentire anche agli ascoltatori.
disco town across town. Everybody is trying to get down to the love. From disco to disco town across town. Everybody is trying to get down.
Scatenatissima Lara su questa chicca del 1996. Va bene.
Ah, mamma mia, che anni.
La mettevamo nelle prime serate di Explosiva ai Red Docks, che era un locale nella zona dei Docks d'Ora, dove nacque questa idea folle di mia e di Sergio di traghettare in qualche modo il pubblico che ascoltava indie, il Britpop di quegli anni, verso ascolti più elettronici, più danzerecci, anche un po' più visionari. Erano anche gli anni di artisti che erano diventati giganteschi in quel periodo, come i Chemical Brothers, certo, gli Underworld Orbital e così via, i Prodigy, e quindi è stato davvero un passaggio importante per, come dire, uscire da una parte dagli stereotipi della musica dance, che era considerata solo musica da classifica commerciale senza contenuti artistici, e dall'altra parte incuriosire, interessare un pubblico che magari era abituato solo alla chitarra, basso e batteria.
Infatti, Explosiva nasce come Club Night e diventa laboratorio culturale, poi.
Oddio, che paroloni.
No, ma perché? Perché no?
Sì, sì.
Diciamo di sì.
Tanto
quando è che avete capito, appunto, che non stavate solo organizzando delle semplici serate?
Ma in fondo era un po' già il nostro obiettivo, esattamente la cosa che ti dicevo prima, no? Quindi diffondere musica che è fuori dai soliti circuiti, e quindi questo significa fare cultura automaticamente.
Certo.
Poi Explosiva è diventata un'associazione culturale nel 2000, grazie tra l'altro anche all'arrivo qualche tempo prima di Roberto Spallacci.
Sì.
Con Roberto
salutiamo.
C'è una stima reciproca, un'amicizia
grande
che dura
Roberto,
da tantissimo
ciao.
Tempo. Tra l'altro Roberto fu uno dei fautori delle leggendarie serate della Latin Superposse allo
sì.
Studio 2, che appunto suscitarono, scatenarono quella scintilla di cui parlavo prima, no? L'innamoramento verso la musica house, verso tutte le sue tendenze nella parte finale degli anni 80, e
certo.
quella club night è stata davvero fondamentale in questa città, e rincontrare Roberto e lavorarci insieme per un progetto come quello che avevamo noi è stato davvero fondamentale.
Certo. Ma allora, Club to Club quindi nasce come idea di movimento, no? Da club a club.
Club to Club
from
nasce
disco to disco.
Dall'associazione culturale Situazione Explosiva, che era partita 2 anni prima, nel 2000. Nel 2002 abbiamo questa folle idea di dire: perché non facciamo una serata invece che sempre nel nostro locale, nel nostro club, mettendo in collegamento tre club differenti
che
della
erano?
Città di Torino con lo stesso biglietto. Allora mi fai una domanda.
Ma non solo per i torinesi.
La prima edizione, adesso mi fai una domanda a cui non so rispondere a volo, perché ormai sono ricordi lontani
il
nel
Caffè
tempo.
Procop?
Ce l'ho scritto
io
da qualche
ricordo.
Parte. Caffè Procop
no,
è arrivato dopo.
Ah. Beh, c'era sicuramente
la prima...
il locale in via San Massimo, il.
No, queste domande così al volo, no, Barumba non faceva
no,
parte.
No, mamma mia.
Te lo dico.
Chiediamo
un
aiuto da casa. Allora, chiediamo l'aiuto da casa e vi diamo anche il numero: il 388-324-6527. Ripeto, 388-324-6527. Se volete inviarci un WhatsApp e dirci quali erano i tre locali.
Questa domanda a tradimento.
No,
vabbè, in ogni caso, l'idea di Club to Club ha proseguito con questa formula, come dicevamo, molto legata ai club dove già si ballava in generale, ma poi solo qualche anno dopo ha cominciato ad espandersi in luoghi che non erano particolarmente avvezzi alla danza, e quindi siamo arrivati al Lingotto, al Teatro Carignano,
sì.
Alle OGR. Lingotto e OGR sono peraltro uh-huh. le attuali sedi del festival. Insomma, il titolo, il nome del festival è rimasto quello, noi lo sintetizziamo anche come C2C, scritto come sigla,
sì,
ma non ha più nulla a che vedere con il clubbing, certo, in senso tradizionale, così come non è più un festival solo fatto di DJ set, ma è diventato per la massima, per una buona parte, per almeno 60-70% fatto di performance dal vivo, tant'è vero che poi sono successe delle cose, adesso non vorrei portarmi troppo avanti,
infatti,
rispetto a quello che volevi chiedermi.
Ne parliamo pian piano. Quindi insomma, un festival torinese diffuso sul territorio, c'era proprio questa visione del viaggio, un po' come... proprio spostamento, addirittura poi pian piano anche le linee, voglio dire, dei trasporti per i giovani, per bere responsabilmente o ballare responsabilmente, insomma,
certo,
cioè tutta questa, proprio per creare una cultura del divertimento, in questo senso che intendevo, no? L'idea,
li ho trovati, Notorious, Barbar e Jammin. Quindi, 15 marzo 2002, prima edizione di Club to Club.
Accidenti.
Ho fatto una piccola ricerca mentre parlavamo.
Grande, avete.
Allora, grande, leggiamoli grande. Per dare un'idea rispetto a quello che è poi diventato il festival oggi. Gli uh-huh. artisti, i DJ che erano ospiti di quell'edizione erano Alex Neri, i Jolly Music, Lele Sacchi, Michael Mayer, Ralph Lawson e Youngsters, quindi c'erano tre DJ stranieri.
Accidenti.
Sì. Era proprio una cosa, era un esperimento. Poi l'esperimento ci piacque, ebbe un buon riscontro.
Sì.
E continuammo a investire su questo progetto, a innaffiare la piantina che poi è diventata un albero di cui, insomma, le dimensioni tutti possono constatare oggi.
Bene, allora io proporrei questo brano, To Be Banned from Rome, così ce lo sentiamo anche in sottofondo. Lui è Biennoise. Eccolo qua, Biennoise, To Be Banned from Rome. Perché è stato bannato da Roma?
Chissà, la risposta la sa solo lui. Salutiamo Alberto Ricca,
salutiamo.
Se ci ascolta. Uno dei produttori locali su cui noi abbiamo investito. A un certo punto c'è stato un progetto che è stato anche voluto dalla Regione Piemonte, chiamato Piemonte Groove, su cui l'associazione ha lavorato.
Sì, ho partecipato anch'io.
Dopo la fine di Piemonte Groove noi abbiamo seguito alcuni artisti, in realtà non solo legati al territorio regionale, ma italiani, brani con il titolo di The Italian New Wave, anche quello è un progetto che adesso non esiste più, ma che diciamo per buona parte degli anni 10 ha promosso chi in Italia faceva musica elettronica fuori dagli schemi e non commerciale, o che comunque non aveva uno sbocco discografico in Italia, tant'è vero che buona parte di quegli artisti, Lorenzo Senni, Caterina Barbieri tantissimi altri, Daniele Mana e lo stesso Bienois, spesso e volentieri facevano uscire, fanno uscire i loro dischi per etichette internazionali. Lorenzo Senni è uno degli artisti della Warp, l'etichetta di Aphex Twin, tanto per dirne una.
Infatti.
Caterina Barbieri è diventata una direttrice artistica della sezione musicale della Biennale di Venezia.
E quindi
insomma abbiamo visto lungo anche lì.
Grandi, grandissimi. Senti, cosa distingueva il clubbing degli anni 90 da quello di oggi? Cioè che cosa si è perso e che cosa invece si è evoluto in modo interessante? Un po' l'hai detto.
Ma oddio, secondo me oggi siamo in una fase di ricostruzione, perché siamo ancora negli anni, in qualche modo, all'indomani del Covid, che è stato una specie di bomba atomica per il clubbing. Tutti i posti sono stati chiusi per 2 anni, era impossibile ballare, era vietato ballare, era vietato avere contatti ravvicinati con altre persone. C'è stata una fase addirittura che io non dimenticherò mai, perché era un po' giustificatissima da motivi sanitari, per carità, ma era la fase in cui se volevi andare in un locale dovevi andarci con la mascherina e rimanere seduto al tuo posto.
Pazzesco,
senza poterti neanche alzare in piedi e andare a un altro tavolo. Adesso a ripensarci sembra fantascienza, ma abbiamo vissuto quegli anni, e se tu pensi ai ragazzi, ai giovani in età appunto adolescente, che al contrario di me, che ho avuto quella fortuna, non hanno potuto per 2 anni vivere una vita sociale normale e sperimentare che cosa poteva voler dire ballare con altre persone, vivere la musica in maniera così sociale e gioiosa. Se tieni questo in mente, ti rendi conto facilmente di come poi da queste macerie sia dovuta ripartire faticosamente un'idea di clubbing che per oggi io vedo particolarmente vivace, promettente. C'è a livello internazionale una generazione di artisti che producono musica da club, da dance floor, in parte come dire con delle reminiscenze di quello che fu l'era dei rave, ma in parte anche molto innovativa. Soprattutto c'è una componente femminile dal punto di vista degli artisti, delle produttrici, delle DJ, molto forte, molto più forte che in passato, e forse questo sta anche a significare che finalmente l'industria musicale si è evoluta in maniera accettabile da questo punto di vista.
Sono molto
anche
contenta.
Se non è ancora abbastanza.
Anche se non è mai abbastanza.
Brava.
Ecco, quindi bisogna battere, continuare a battere su queste cose. Bravissimo, grazie Giorgio.
Ma figurati.
Allora, io ti porto a Copenaghen.
Vieni, okay, che bella. Ci
giriamo,
sono stato,
sterziamo, andiamo a Copenaghen. Ah sì?
Un paio d'anni fa, sì, per la prima volta.
E allora senti qua, non so se magari ci sei stato, anche hai partecipato, ma c'è un progetto che si chiama Trans Metro Express, che trasforma la metropolitana in un club mobile.
Bellissimo.
Allora... Noi, allora, proprio un vero e proprio club con musica proprio da rave, tutti che insomma ballano in maniera...
Quindi sui treni della metropolitana.
Sui treni della metropolitana.
Fantastico.
Si potrebbe immaginare anche qua a Torino una cosa del genere?
Perché no?
Eh?
Noi ci siamo,
infatti.
Se la fate io ci sono.
Beh, c'erano stati, con Club to Club avevate però fatto qualcosa nelle stazioni della metropolitana, eh?
Sì, io avevamo portato appunto degli artisti, dei DJ locali a fare dei set nelle stazioni del metro, ci sono stati anche i tram, ne abbiamo fatti anche col buon Roberto, di tram da ballo che giravano per la città. Io ho anche messo la musica un paio di volte in quelle circostanze. E, insomma, perché no? Queste iniziative, secondo me, servono anche a dare un po' di vivacità, di colore alla città, e anche far capire a quelle parti più refrattarie della popolazione che, insomma, non stiamo ammazzando nessuno.
Infatti.
Siamo tra l'altro in un'era storica in Italia col governo attuale in cui i rave sono stati criminalizzati, la legge anti-rave dà delle misure penali incredibili, allucinanti, soltanto per coloro che organizzano un rave, che è una cosa, secondo me, assolutamente assurda, fuori dal mondo, dal tempo, e che in qualche modo sembra voler puntare il dito contro tutto un certo mondo, generalizzando e colpevolizzandolo. Io su questo sono in completo disaccordo. Te lo firmo quando
sì,
vuoi.
Sì, 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 ma guarda, sono d'accordo con te.
Poi
sono
noi
in
non c'entriamo
come
nulla
te
col mondo dei rave, però è una situazione che mi inquieta parecchio.
Certo. Allora, quest'anno ricorrono i 100 anni di Metropolis, il film.
Che salti
film,
che fai,
sì, faccio
dei salti, certo.
Film di Fritz Lang, e ci sono, ricorrono anche i 25, il quarto di secolo di Club to Club. Pensa che
beh, in realtà non sono due cose così distanti, ecco. Perché mi fai venire in mente che noi coinvolgemmo il signor Jeff Mills, uno dei maestri della techno detroitiana, a fare dal vivo una cosa che lui aveva già fatto in studio, ovvero una nuova colonna sonora per il film Metropolis di Fritz Lang. Lo fece appunto dentro l'atrio della Mole Antonelliana come evento particolare patrocinato anche da noi, e che appunto offriva la sua visione musicale, le sue sonorità alla pellicola storica, che appunto immaginava un secolo fa che cosa poteva essere il futuro, e forse anche azzeccando alcuni aspetti.
Certo, a questo proposito però ci ascoltiamo un grande, lui è Giorgio Moroder, che tra l'altro avete anche ospitato a Club to Club.
In realtà non a Club to Club, Giorgio Moroder ha suonato con l'orchestra alle OGR in occasione dell'apertura delle nuove OGR nel 2017, okay. Però quello è stato, diciamo, un evento che ci ha visti co-organizzatori e partecipi della programmazione. Su questo bisogna dare atto a Sergio, all'epoca, di aver stabilito una relazione professionale incredibile con il team delle OGR all'epoca.
Grande Giorgio.
Grande Sergio.
Grande Sergio, sì, esatto. Vabbè, avete un nome simile.
Giorgio Moroder, è lì che ti sei confusa.
Giorgio Moroder, Giorgio Valletta, Sergio Ricciardone, il grande Sergio Ricciardone, che insomma ha fatto veramente tanto per questa città. Noi ci ascoltiamo From Here to Eternity.
R18. La Casa degli Artisti APS fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Metro.
Ed eccoci qua ritornati, torniamo a parlare di musica, naturalmente. E dunque, parliamo di linguaggi musicali, Giorgio, perché tu, insomma, esplorando la musica, il tuo ascolto fa il giro del mondo, no? Anche nelle tue proposte.
Ci provo.
In quello che proponi anche in radio, su Radio Raim, dove ricordiamo che hai un programma settimanale.
Grazie.
Tutti i giovedì.
Esatto, e poi la potete ascoltare on demand quando preferite, quindi non dovete incollarvi per forza il giovedì alle 11 del mattino a sentirlo.
Una web radio, sì, perché tra l'altro si trova lì anche il tuo podcast di Forgotten Tales.
Yes.
Quindi ascoltate Radio Raim, li salutiamo, ciao Radio.
Grazie.
Ecco, e appunto, parlaci un po' di questo tuo programma radiofonico e della musica che proponi. Sei sempre all'avanguardia, naturalmente.
Ci provo, adesso non voglio incensarmi.
No, faccio io.
Oddio, ho il mio gusto, quindi non necessariamente pretendo, e sarebbe assurdo, che rappresenti il gusto di altri, però diciamo che, come ti raccontavo all'inizio, mi è sempre piaciuto esplorare nuove scene musicali, andare in profondità quando possibile su artisti nuovi che mi piacciono, che ritengo interessanti, ed è un po' la caratteristica comune, il filo conduttore, no, se vuoi, tra quello che propongo in radio, la programmazione a cui contribuisco anch'io, ma naturalmente oggi c'è un team ferratissimo al riguardo, e voglio anche citarli, la direzione artistica di Club to Club attualmente,
sì,
è di Guido Savini,
sì,
e cito anche Davide Olivero, che è un'altra pedina essenziale di quello che appunto è la programmazione, di ciò che appunto va a far parte del festival, delle sue edizioni. E poi, insomma, anche su Rumore, per chiudere il cerchio, scrivo della musica che mi piace, quindi voglio anche, da questo punto di vista, è una piccola risposta anche a chi magari mi dice ma difficilmente dai dei voti negativi ai dischi che recensisci. E sarebbe difficile, perché filtro già in partenza, diciamo.
Filtri
così.
Filtri già in partenza, ma poi comunque sono delle proposte di ascolto, non è che tutto poi
no, poi se c'è l'artista,
no?
Che seguo, che fa un disco secondo me deludente, allora lì il voto negativo lo metto senza dubbi.
Tra l'altro tu
poi
a fine anno fai sempre le tue classifiche dei 100 dischi, è vero.
È una mia mania.
Ecco, e quindi insomma.
Però insomma sì, di musica nuova ne ascolto tanta durante l'anno, e per rispondere alla tua domanda, sì, le 2 ore settimanali di radio che faccio sono composte esclusivamente da brani scelti tra le uscite della settimana precedente, quindi ogni volta è un programma fatto di novità, di cose mai sentite in precedenza. Cerco di essere, come dire, di mantenere un livello alto di interesse anche in questa maniera.
Certo. E dunque, parliamo anche del nuovo Club to Club, della prossima edizione, cioè delle edizioni di quest'anno. Cosa c'è di interessante in cartellone?
Allora, inizio col dirti che fra pochi giorni, questa la dobbiamo dire perché direi che è abbastanza importante, per il secondo anno consecutivo torniamo al Knockdown Center di New York, esattamente l'8 maggio, per la seconda edizione dell'edizione newyorkese, della versione newyorkese di Club to Club, dove tra gli artisti protagonisti ce ne saranno alcuni che abbiamo visto nell'edizione dello scorso anno a Torino, ovvero Nourished by Time, Malibu, Lost Tutanaka, Titanic. ci sarà anche Alka che ritorna tra i nomi assolutamente protagonisti dell'edizione 2026, ormai è una certezza, è una specie di appuntamento una volta ogni due anni, ma poi ci sono come sempre tantissimi artisti di diversa provenienza, sia emergenti sia consolidati. Tra questi ultimi voglio segnalare l'extended set, quindi sarà un DJ set particolarmente lungo di un altro dei maestri della house d'oltreoceano, e anche di quella più sperimentale, come Theo Parrish. Ritorna a trovarci Kelela, che è una delle artiste più interessanti in quel mondo che sta a metà strada tra R&B ed elettronica. E poi invece tra i nomi nuovi, comunque non sono mai venuti a suonare da noi, voglio segnalarvi Young Lee and Blady, Chanel Beads, Crystal Mess, Joan Robertson, nonostante sia un artista con una lunga discografia, ma sarà la sua prima apparizione da noi, KMRU o Kamaru che dir si voglia, headliner, diciamo per importanza e per popolarità di questa edizione, è Robin, popstar svedese che ha una carriera davvero stranissima. Ha iniziato da molto giovane con musica pop molto immediata, molto da teenager, ed è diventata negli anni un'artista con una grandissima credibilità, tant'è vero che l'ultimo album che è uscito qualche settimana fa è stato pubblicato dalla Young, la stessa etichetta degli XX, di cui magari se riusciamo parleremo più tardi.
Sì.
E poi ancora tra i nomi di spicco di questa edizione ci sono due ragazze che fanno musica davvero molto ispirata e originale, rispettivamente francese e statunitense, e nel brano che stiamo per ascoltare collaborano insieme, perché Underscores è ospite dell'album uscito da qualche tempo per OK Lou, artista francese protagonista del prossimo brano.
OK Lou con Harvest Sky featuring Underscores. Belle queste sonorità.
Come diciamo noi, avant pop, che è un termine che ha coniato Sergio a un certo punto, perché continuavano a chiederci ma come definireste il genere, la musica che fate adesso a Club to Club? È pop che guarda in avanti,
pop
è pop d'avanguardia.
Bravissima. Avant pop, certo. magari, ecco, ma allora, io sono nell'ultima edizione di Club to Club, la cosa che mi è piaciuta molto è stato anche, sono stati dei DJ set magari da, non proprio da pista, da ballo, ma d'ascolto, e c'era molto pubblico davanti al palco, come se fosse quello del pubblico di teatro, però in piedi davanti a un palco, quindi da concerto, e devo dire che c'era un silenzio, un'attenzione nei confronti dell'artista che faceva magari delle cose complesse, no? Fuori dalla solita idea e concetto del club, e mi osservavo intorno, mi piaceva molto questa atmosfera, questa situazione. Devo dire che, insomma, Club to Club è anche questo, bisogna dirlo.
Cerchiamo di proporre musica insolita, poi certo, ovviamente anche se un DJ set fa ballare, male non fa, esatto. E succede molto spesso in realtà.
Infatti.
Detto questo, i nomi di cui ho parlato prima, sì, e quelli che trovate appunto sulle nostre pagine social nel programma annunciato finora, sono soltanto una parte di quelli che saranno di scena nella nuova edizione di C2C, che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre 2026. A breve, diciamo in linea di massima prima delle vacanze estive, ma forse anche molto prima, ci sarà un nuovo annuncio che integrerà questa parte di cartellone già annunciata. Invece, tra i nomi già annunciati, ce n'è uno di quelli che voglio farvi ascoltare, sì, col prossimo pezzo, e che insomma sono tra i miei artisti preferiti degli ultimi 10-15 anni. Sono particolarmente contento che finalmente quest'anno siamo riusciti a portarli al festival, e sono davvero, io l'ho visti dal vivo in un paio di occasioni, una band tecnicamente strepitosa, ma anche strepitosa nella capacità di coinvolgere, di emozionare con la loro musica, che sta in un punto d'incontro tra jazz, funk, influenze hip hop, e non a caso tra l'altro nella loro discografia c'è addirittura un album interamente fatto con Ghostface Killah di Wu-Tang Clan, che rappava sulla loro musica.
Fantastico, e sono loro, Bad Bad Not Good, Lavender featuring
Kate Ranada.
E vai. Giorgio, e adesso una domanda di geografia.
Aiuto.
Vediamo come te la cavavi in geografia.
Discretamente.
Secondo me te la cavi benissimo. No.
A me il problema era ricordare i nomi delle capitali, dei fiumi. Il nozionismo non è mai stato il mio forte, però bene. Insomma la sostanza c'era.
No, parliamo di geografie musicali, geografie sonore, perché insomma con Club to Club in 25 anni mi interessava sapere quali sono state le geografie mondiali, cioè tra gli artisti selezionati, quelle che avete esplorato, che avete toccato, quali sono gli artisti, da dove la loro provenienza, e poi non solo quella degli artisti ma anche quella del pubblico, se vuoi dirci.
Ma allora, abbiamo esplorato letteralmente tutti i continenti. Devo dirti che nelle ultime edizioni del festival, perlomeno appunto negli anni immediatamente precedenti alla pausa forzata del Covid e quelli immediatamente successivi, quasi tutti i continenti erano rappresentati ogni anno. C'è tantissima musica interessante che arriva dall'America Latina, oggi non soltanto in ambito dance ma in tutto lo scibile della musica che guarda in avanti, e c'è tanta musica ovviamente che arriva anche dal continente africano, e ça va sans dire, l'Europa è rappresentatissima, la Gran Bretagna ovviamente, ma questo te l'ho già detto.
Certo.
E c'è anche una scena che sta cominciando a muoversi e a comunicare di più verso l'esterno, per quanto riguarda il continente asiatico. Ci sono comunque artisti che stanno cominciando a entrare nel mondo della musica che si ascolta anche in Occidente. Mm-hmm. Forse questo è l'aspetto che andrà esplorato maggiormente nei prossimi anni, mi sento di dire. Poi non vorrei fare previsioni avventate, ma
il futuro passa
da lì.
Bene.
Anche. E il pubblico internazionale è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Alcuni anni fa ci stupivamo del fatto di vendere il 5-10% di biglietti del festival a spettatori esteri, quest'anno siamo arrivati a praticamente il 40% di pubblico estero su 42.000 presenze nell'edizione 2025, che è una percentuale impressionante.
Pazzesco.
Se tu ti aggiravi al Lingotto, alle OGR, nelle serate, ma ti sarà capitato,
sì,
sentivi parlare tantissime lingue diverse.
Sì, sì.
E credo che sia un risultato che siamo riusciti a raggiungere, da una parte grazie in qualche modo anche all'appoggio di media internazionali di grande visibilità che hanno capito e sottolineato le caratteristiche del festival. Poi ovviamente siamo anche noi ad aver fatto una programmazione visionaria che ha un certo appeal, che coinvolge artisti di grande interesse e che hanno un pubblico trasversale che appunto, come dire, non si ferma ai nostri confini, e quindi questo sicuramente è stato un elemento fondamentale.
Torino secondo te è all'altezza come città, come infrastrutture, come accessibilità, è all'altezza di questo, di un futuro sempre più
internazionale? Ma Torino ha un suo fascino che riesce sicuramente a comunicare molto bene, si può fare sempre di meglio, poi dal punto di vista delle infrastrutture anche lì
accoglienza, trasporti, cioè dico,
ma sai, non bisogna mai accontentarsi.
Esatto, bravo. Sono d'accordo con te.
È la risposta che sintetizza un po' tutto.
Sì. Senti, la puntata volge al termine.
Abbiamo
detto tantissime cose, ma veramente mi piacerebbe parlare di tante altre cose. Avevo in programma ancora altre domande, ma un'ultima domanda: artisti torinesi?
Artisti torinesi ce ne sono
locali.
Ce ne sono sempre, ce ne sono, si aggiungono poi diciamo negli ultimi mesi al cartellone. Noi ovviamente cerchiamo di mettere in primo piano quelli internazionali, anche
certo,
per via della natura appunto
globale,
del pubblico globale che è diventato il pubblico del festival. Ma come ti dicevo, abbiamo spesso e volentieri puntato su artisti locali in passato, e quando c'è qualcosa di interessante cerchiamo di captarlo e di includerlo nella nostra programmazione.
Progetti futuri tuoi?
Ma continuare a fare le cose che sto facendo e che mi danno particolare soddisfazione. Sai, poter fare radio, tu lo sai bene, con la assoluta libertà,
sì,
di programmazione senza avere costrizioni di nessun,
esatto,
genere, per me è un risultato insuperabile,
esatto,
quindi spero di continuare a farlo per anni e anni e anni.
Speriamo.
Poi continuo a fare il DJ anche nei club, ogni tanto mi trovate in città e
sì,
poi insomma.
Vuoi dire le tue serate?
Ma se vuoi posso accennare brevemente che venerdì mi troverete al Capodoglio in una serata che vedrà protagonisti il live di God Bless Computers e il DJ set di Manu, che è un DJ che non ha bisogno di grandi presentazioni e che propone house di gran qualità e non soltanto house.
Bene Giorgio, allora io sono, ti sono, guarda, davvero sono molto felice di averti avuto a bordo di Metro Sound.
Grazie a te.
Ti faccio un in bocca al lupo per tutto e anche insomma per Club to Club. Se andate sul sito di Club to Club, iscrivetevi alla newsletter che è molto interessante anche da leggere e da ricevere. E, che altro dire? Noi ci risentiamo martedì prossimo sempre qui su Metro Sound. L'ultimo brano prima di chiudere, Giorgio?
Ci lasciamo con un artista simbolo. Noi abbiamo come sempre cercato di coinvolgere, di spingere in alto, in avanti, artisti che magari in Italia non erano molto conosciuti. Uno dei casi più clamorosi è stato quello di Jamie XX. Nel 2010 era uscito da un anno l'album di debutto degli XX. Lui si propose con un DJ set all'epoca in quella che si chiamava la Sala Rossa del padiglione del Lingotto in cui si svolgeva il festival, quindi era la seconda sala. Mm-hmm. All'epoca non lo conosceva nessuno, oggi è uno che raduna le folle in tutto il mondo. E tra l'altro è anche d'attualità a proporre Jamie XX in questo brano con la voce di Romy, perché gli XX si sono appena riformati, hanno suonato al Festival Coachella, credo che a breve arriverà anche un loro nuovo album, quindi aspettiamo anche
fantastico,
loro.
Fantastico, questa è cultura, quando dicevi all'inizio quanto dicevamo.
Loud places, posti rumorosi come i club, viviamoci.
Jamie XX.
Ciao.
Ciao Giorgio. Ciao a tutti.
down.